socialism ought to come back, il socialismo dovrebbe tornare, abbastanza sorprendente, se detto da Fukuyama, che è un po' il cuore di questa parte del nostro programma. Attorno a lui vogliamo provare a riflettere con i nostri ospiti. Il succo di un'intervista apparsa ieri sulla rivista The New Statement sta proprio qui: il socialismo dovrebbe tornare, e ci è parso particolarmente attuale il tema, considerato che nelle ultime primarie statunitensi che hanno preceduto la sfida midterm che arriva a novembre, dove verranno rinnovati parte del Congresso e il governo di molti stati dell'Unione, il termine socialista è tornato ad essere usato, e questa volta non in senso, come dire, denigratorio. Alcuni candidati democratici hanno partecipato e vinto, portando con loro nella denominazione la parola socialista. C'è una parte del partito che si definisce democratico socialista. Voglio salutare il nostro ospite questo pomeriggio, Roberto Festa. Benvenuto, ciao Roberto.
Ciao Enrico, buonasera agli ascoltatori.
Lo sappiamo, è uno specialista di Stati Uniti, ci aiuta frequentemente a fare il punto su quanto accade nel paese e nella sua politica in modo particolare. Intanto vogliamo partire da dire qualcosa su quelli che sono i candidati che si sono portati dietro questa parola, che negli Stati Uniti è stata a lungo un vero e proprio tabù.
Guarda, allora io sono andato a guardarmi i candidati che sono, diciamo così, appoggiati, hanno avuto l'endorsement, l'appoggio ufficiale dei Democratic Socialists of America, dei Socialisti d'America. Allora, sono 42 candidati a cariche federali, statali, locali, quindi diciamo dal Congresso ai Parlamenti statali fino ai consigli municipali, che hanno avuto l'appoggio dei Socialisti d'America. Non significa ovviamente che siano tutti membri del partito, significa però che tutti questi 42, almeno 42, condividono gli ideali dei socialisti. Si va da Bernie Sanders, ormai famosissimo, c'è la nuova stella del Partito Democratico di New York, 28enne Alexandria Ocasio-Cortez, c'è per esempio Rashida Tlaib, molto interessante, lei è un'avvocatessa, figlia di operai palestinesi dell'area di Detroit, che si presenta per un seggio di deputata in Michigan. C'è un altro candidato dell'East Coast, senatore del Maine, si presenta come senatore del Maine, anche lui appoggiato e paga la membership del partito, Zach Ringelstein. Alle Hawaii c'è Kaniela Inge, anche lei per la Camera. In Kansas, quindi il centro del paese, il conservatore, c'è un veterano dell'Afghanistan, un soldato, un ex soldato, si chiama James Thompson, democratico, non è iscritto al partito ma è comunque appoggiato dai socialisti. Direi che però il fenomeno è ancora più interessante. Perché? Perché non sono soltanto candidati appoggiati dai socialisti o che fanno parte dei socialisti, sono proprio i temi, direi, dei socialisti d'America a essersi diffusi in generale ai candidati democratici e anche ai candidati più centristi, cioè temi come la sanità universale, il college pubblico, l'innalzamento dei minimi salariali, sono diventati patrimonio comune di larga parte dei candidati democratici, anche quelli che non si definirebbero mai socialisti.
Perché è tornato il socialismo, Roberto, come categoria politica, e in quale accezione? Voglio dire, fino a qualche anno fa era soprattutto denigratorio l'uso della parola.
Ma guarda, allora io direi che i fenomeni sono fenomeni storici, uno più lungo e invece uno più di breve periodo. Allora, quello più di lungo periodo: per decenni gli americani, diciamo, usciti, le generazioni uscite dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 70 e 80, sostanzialmente questi hanno identificato il socialismo con il nemico storico, cioè l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica si dissolve nel 1991, le generazioni che nascono, che crescono, diciamo, dopo quella data, non hanno più quel tipo di riferimento, no? Socialismo uguale nemico. La Cina, da questo punto di vista, conta molto meno. È vero che il potere è mantenuto dal Partito Comunista, ma è un paese che ormai si è ampiamente aperto al capitalismo. Quindi direi che il socialismo per le nuove generazioni, per i millennials sostanzialmente, non è più una brutta parola, non è più una parola minacciosa. C'è poi un altro elemento, cioè a partire dal 2000 e qualcosa, prima c'è stata l'opposizione alle guerre in Afghanistan, in Iraq, poi c'è stata la crisi finanziaria, c'è stata la nascita di Occupy Wall Street, e a quel punto si sviluppa un movimento di critica agli eccessi del capitalismo e alla finanziarizzazione selvaggia. Io mi ricordo di aver fatto un'intervista a Michael Walter, il famoso filosofo, no? Che lui mi disse: Occupy Wall Street, attenzione, dice, è stato un fenomeno eccezionale, non c'è stato un piccolo centro americano che non abbia avuto un paio di tende davanti al municipio con la della gente che protestava. Allora, da quel contesto culturale prima si sviluppa Barack Obama, che non è un socialista ma che fa propri elementi importanti importanti della critica agli eccessi del capitalismo, pensiamo soltanto alla riforma sanitaria. E poi nel 2016 arriva Bernie Sanders, che si definisce ormai socialista democratico nella tradizione dei paesi del nord Europa. A quel punto il termine socialismo è in qualche modo sdoganato. Anche qui c'è un dato: fino al 2015 i socialisti d'America avevano circa 6.000 membri, 6.000 addetti, ora sono oltre 47.000.
Hai evocato la Cina e la grande paura di Francis Fukuyama, sempre nell'intervista apparsa su The New Statesman intitolata Socialism, Ought to Come Back. Un'ultima domanda, abbiamo davvero un minuto prima della chiusura. Roberto, c'è un legame tra socialismo e populismo in un'America ancora per nulla riconciliata o pacificata attorno alla figura e alla politica di Donald Trump?
Ma allora sì, il legame è la figura di Bernie Sanders. Ricordiamo che in America c'è stato un People's Party a fine 800, un partito del popolo. Oggi Bernie Sanders è un politico che si dice socialista ma che si richiama esplicitamente alla tradizione populista, come peraltro fa Donald Trump. È ovvio che Donald Trump e, diciamo, gli epigoni europei di Donald Trump usano il termine populismo in modo diverso. Nel trumpismo, direi, e anche nei vari populisti europei, è forte l'identificazione tra il leader e il popolo. Il leader, si chiami Trump, Orban, eccetera, si autoproclama interprete della volontà popolare, della cultura, delle aspirazioni del suo popolo. Per Bernie Sanders ovviamente la spinta è diversa, è una spinta economica, è una spinta di rivendicazioni, di politiche a favore delle classi popolari, sanità, educazione, salari. Quindi il popolo dei socialisti di Sanders è quello dei gruppi sociali, diciamo così, più sfavoriti.
Ci fermiamo qui per questo pomeriggio. Insomma, abbiamo messo insieme due aspetti del dibattito politico e culturale americano. Francis Fukuyama, il cui libro Identity è uscito in inglese, sta per uscire in traduzione tedesca. Le identità, le minoranze e la parola socialista. Grazie a Roberto Fessa per essere stato con noi.